Buongiorno, il 17 marzo 2021, mercoledì mattina, sto all'aria aperta, ma colpo di scena, non sto sulla ciclopedonale. Non sto sulla ciclopedonale perché sto in zona rossa, per cui io che passeggio non posso allontanarmi dai pressi della mia abitazione, quindi diciamo che sto nell'ampio spazio che sta intorno alla chiesa vicino casa, quindi sto all'incirca 200 metri da casa. Purtroppo, quando ci sta di mezzo la possibilità di prendere multe, io cerco di evitare, e quindi, non, anche se sono totalmente consapevole che andando sulla ciclopedonale non arrecherei nessun danno all'universo e l'universo non arrecherebbe nessun danno a me, sto evitando che rispetto all'anno scorso, con il lockdown dell'anno scorso, la situazione è nettamente meglio, dato che almeno posso camminare. L'anno scorso, se vi ricordate, me ne andavo sulla soffitta. Allora, vorrei parlare in questo podcast, che sarà monotematico, del libro che ho finito a leggere, ossia diciamo a rileggere, Grotesque di Natsuo Kirino. Come è mia abitudine, praticamente avrei dovuto realizzare un podcast diario e parlare del libro all'interno della roba letta nell'ultimo periodo, solo che dato che non posso fare un podcast diario mentre cammino, sarebbe veramente un'ammazzata incredibile. 2 ore di podcast mentre si cammina è impossibile. E in più necessiterei di alcune informazioni che mi segno su dei foglietti, tipo l'anno in cui escono i film, il nome dei registi e tutto quanto, e praticamente non posso portarmi tutta questa roba. Allora, praticamente vorrei parlare mentre cammino solamente del libro, dato che diciamo è più semplice, e così alleggerire il podcast diario che farò fra qualche giorno. Allora, innanzitutto precisiamo che io praticamente parlo di Natsuo Kirino, un podcast sì, un podcast no, perché è la mia scrittrice preferita. Nonostante ciò, io la chiamo Natsuo Kirino, ma praticamente il nome si dovrebbe pronunciare Kirino Natsu, che, come sappiamo, i giapponesi mettono prima il cognome, poi il nome, e che Natsuo in realtà è Natsu. E vabbè, comunque, a parte questo, quindi la continuerò a chiamare Natsuo Kirino, però precisiamo che so che sbaglio diciamo, la pronuncia. Allora, perché sono arrivato a rileggermi per ben 2 volte questo libro? Che caratteristiche ha questo libro? Ricordiamo, si chiama Grotesque. È un libro scritto nel 2003, è il libro, almeno di quelli tra quelli pubblicati in Italia, con più pagine di questa autrice, tanto che raggiunge nella versione cartacea che ho io 850 pagine. Poi in realtà era uscito anche in Italia in un'altra edizione ancora più vecchia, dove mi sembra che addirittura c'è ancora più pagine. E poi, vabbè, la prima volta che l'ho letto in digitale. E sinceramente in digitale, dato che la roba sua scorre tantissimo, mi sembrava molto più piccolo. Allora, poi, siccome che quando uno finisce a leggere un libro, finisce a leggere un film, cioè, finisce a leggere un film, finisce a leggere un fumetto oppure a vedersi un film, la prima cosa che vuole fare è anche sapere il parere degli altri, parlarne con qualcuno, e quando ci stanno di mezzo i libri, praticamente questa cosa è difficilissima, perché le possibilità che chi conosci tu, se letto il tuo medesimo libro, è veramente, da un punto di vista della percentuale, che rappresenta praticamente lo zero. Allora, ieri, per gusto mio, per curiosità mia, per sapere il parere degli altri, sono andato a vedere qualche recensione di questo libro su YouTube. E mi sono accorto che praticamente alle persone è piaciuto per motivazioni diverse rispetto alle mie. Cioè, gli spunti di riflessione che hanno colto loro si basano su altri tipi di concetti rispetto a me. Quindi ancora di più mi fa venire voglia di esprimere la mia opinione al riguardo. Questo libro, io cerco di ripetere più volte il nome in modo tale che si capisca bene a cosa faccio riferimento. Grotesque è un libro in cui la scrittrice riversa tutta la sua abilità stilistica più che creativa. Infatti a me è piaciuto un sacco, non per elementi come la critica verso la società giapponese, verso il loro modo di pensare, il loro modo di isolarsi in sottoinsiemi, insiemi, che poi ne parlerò pure, le difficoltà che riscontrano le donne nella società e via dicendo, ma mi piace proprio per lo stile che la scrittrice adotta quasi in ogni suo romanzo, ma che in questa opera, secondo me, raggiunge proprio la massima espressione possibile. Poi un'altra cosa per cui stimo la scrittrice è che in questo libro, per questa storia, non si è assolutamente risparmiata, cioè ha realizzato un mega romanzo con una marea di personaggi caratterizzati benissimo e sinceramente poteva, non dico risparmiarselo, ma poteva tirarci fuori addirittura ben tre romanzi distinti, di per esempio 300 pagine l'una, e nessuno si sarebbe lamentato. Invece lei ha riversato in questa mega storia una caratterizzazione dettagliatissima di personaggi, anche alcuni che non ci azzeccano niente proprio l'una con l'altro, e che poteva addirittura con tutto, diciamo, tutto quello sforzo che avrai impiegato per realizzarlo, addirittura farci tre romanzi distinti. Questa è un'altra cosa che mi è piaciuta di questa storia. Cioè, io praticamente, avendo letto tutti i romanzi che sono stati pubblicati in Italia, che sono solamente una minima parte di quelli che ha fatto lei, ho letto quindi altri romanzi molto più brevi rispetto a questo. E sono comunque soddisfacenti, ecco perché dicevo che col medesimo sforzo avrebbe ottenuto, diciamo, avrebbe potuto creare più cose. Allora, il motivo per cui a me è piaciuto tantissimo diciamo, questo libro, tanto che dopo averlo letto 2 anni fa in digitale, sono arrivato a ricomprarmi la versione cartacea e a rileggerlo. Che cosa c'ha diciamo, di così sbalorditivo che merita lo spazio che gli ho dedicato sul mio scaffale, spazio che per me è la risorsa più importante che esiste, perché poi tra l'altro non costa neanche tanto, costa tipo 10 euro e quindi non è una questione economica, è proprio una questione di spazio. Che caratteristiche ha? Mi dovrei riallacciare a svariate cose che vado dicendo in molti miei podcast, ossia al concetto di percezione della realtà. Come già ho detto svariate volte, la realtà è una sola ed è praticamente corrisponde alla verità. La realtà è quella e basta, è una sola. Solo che la mente umana non è, quando praticamente si approccia a questa realtà, non è in grado di percepirla, capirla appieno, al 100%, ed è costretta a semplificarla, a decodificarla in base alla propria mente, in base a quella che è la coscienza. Ed è per questo che, nonostante la realtà sia una, il fatto oggettivo è uno, ed è la verità, ognuno la percepisce in un certo modo, poi a seconda di come ha perfezionato la mente, si avvicina un po' di più rispetto agli altri alla verità, alla realtà, ma comunque la percepisce in un certo modo. Questo ve l'ho già detto un sacco di volte, però quando uno va a leggere il romanzo, generalmente quando il lettore va a leggere la storia scritta da uno scrittore, dà per scontato che quella, nell'ottica del romanzo, quella sia la realtà oggettiva. Nel senso che tu leggi il romanzo scritto da uno, io leggo il romanzo scritto da uno, e entrambi leggiamo quella storia che è univoca, quindi praticamente è quella la differenza rispetto invece alla realtà dove ognuno percepisce la sua. Invece Nazzo Chirino rompe le barriere anche di questo fatto. Adesso ve lo spiego anche meglio prendendo la cosa da un altro punto di vista. Generalmente quando uno si legge un romanzo, praticamente lo scrittore che scriverà quella storia la scriverà utilizzando approcci diversi. Allora, o la scriverà in terza persona come se c'è lui, lo scrittore, che ci racconta i fatti e noi praticamente leggiamo questi fatti, quindi diamo per scontato che quei fatti siano gli unici, con l'unica interpretazione possibile, che è quella che ci fornisce lo scrittore. Poi ci sono alcuni libri in cui lo scrittore scrive in terza persona, però inserisce il suo punto di vista, che quello in teoria il punto di vista lo inserirà sempre, in ogni caso, perché è lui che la scrive, però ci sono alcuni scrittori che, pur rimanendo quindi dei narratori esterni alla vicenda che ci descrivono ciò che accade, inseriscono proprio in maniera esplicita il loro parere. Questo, per esempio, era capitato con il romanzo L'uomo duplicato, scritto da quell'autore spagnolo, mi sembra, di cui avevo parlato svariati podcast fa, dove praticamente lui si descrive il fatto, descrive i personaggi e mentre descrive questi personaggi ci dice, se ne esce con determinate frasi tipo questo è proprio uno scemo, questo ha fatto la cazzata, che quello praticamente è lo scrittore che dà opinioni proprio esplicite sul comportamento dei personaggi di cui parla. Vabbè, questo è un caso più raro. Altri modi con cui vengono scritti i romanzi sono per esempio quando vengono scritti in prima persona, in cui praticamente a parlare è uno dei personaggi stessi della storia. Spesso è il protagonista, quindi il protagonista o comunque uno, un amico del protagonista che ci racconta la storia. E quindi è lui che noi leggiamo la storia attraverso i suoi occhi. Ma anche in quel caso, quando il tizio parla e ci racconta la storia, noi lettori diamo per scontato che quello che dice è l'unica cosa che è veramente accaduta, cioè ci racconta la verità. Noi non abbiamo, noi lettori non abbiamo altri mezzi per capire se quello ci sta raccontando, se il narratore ci stia raccontando una cazzata o meno, perché non avrebbe senso. Noi quando leggiamo un romanzo diamo per scontato che la storia che leggiamo ha una certa coerenza di base. Invece Nasso Quirino crea un'ulteriore tecnica praticamente, cioè crea, non so se è l'unica scrittrice che fa una cosa del genere, suppongo che ce ne siano anche altre, però è il motivo per cui piace a me. E praticamente lei simula quello che accade nella realtà, ossia chi ci parla in prima persona, quindi il protagonista in questo caso che ci parla in prima persona, a sua volta ci racconta semplicemente dei fatti interpretati dalla sua mente e non solo, ma praticamente espone dei fatti che poi scopriremo palesemente sbagliati. Quindi ci mente, alcune volte ci mente consapevolmente, altre volte ci mente inconsapevolmente, cioè praticamente il personaggio crede ciecamente, si è autoconvinto o percepisce la realtà in un certo modo che è sbagliata e quella ci racconta. Quindi praticamente si innesca un nuovo tipo di approccio per noi lettori, che noi ci dobbiamo per forza di cose, perché ripeto, non abbiamo armi per difenderci cioè per capire quello che sta accadendo, quello che leggiamo, quindi noi ci dobbiamo per forza affidare a quello che leggiamo, diamo per forza scontato che quello che leggiamo sia quello che veramente accade nella storia, per poi scoprire, in questo caso addirittura centinaia di pagine dopo, oppure semplicemente per semplice deduzione nostra, che magari quello che ci è stato detto, quello che abbiamo letto, in realtà non era andato proprio in quel modo. E questa è una cosa spettacolare dal mio punto di vista. Supera tutte le motivazioni per cui quel romanzo è piaciuto, per esempio, agli altri. Per esempio, io ho sentito il parere degli altri, alcuni dicono, mi è piaciuto perché ci mostra uno spaccato del Giappone. Che noi semplicemente leggendo i fumetti o vedendo i cartoni animati non lo conosciamo, oppure c'è chi dice questa è una ci racconta la storia di donne giapponesi che devono lottare in una società in cui praticamente non possono raggiungere il massimo potenziale come gli uomini, oppure questa è una bellissima storia di 3-4 donne che hanno lottato contro la solitudine e praticamente hanno avuto un approccio diverso l'una dalle altre, ma alla fine si sono ritrovate a fare tutte la stessa cosa. Cioè, ognuno ci trova motivazioni diverse. Ma quello che, ripeto, per cui mi è piaciuto tantissimo a me è la perfetta simulazione di ciò che avviene nella realtà con le persone, ossia le persone percepiscono la realtà ognuna in base alla propria coscienza. Per cui quando io parlo con una persona, io non do per scontato che se quella mi racconta una cosa mi sta raccontando l'assoluta verità, perché io so che quello che mi starà raccontando è la sua interpretazione della realtà. Invece, in un romanzo inusuale, ripeto, il lettore si affida ciecamente, in totale fede, a quello che legge, perché dice: che cazzo, se lo scrittore mi sta scrivendo questa, mi sta dicendo che sul tavolo c'è una mela, sul tavolo ci deve stare per forza una mela, perché lo scrittore sa che io non posso scoprire se è vero oppure no, io sono un semplice lettore che legge quello che lui scrive. Invece Nazzovirino ti crea la percezione della realtà di colui che sta scrivendo e poi ti metterà dei personaggi o ti creerà delle situazioni in cui tu capirai che l'informazione che ti era stata detta non è proprio come è stata percepita anche dagli altri, non è proprio vera. E questo per me è meraviglioso, ma soprattutto è difficilissimo da realizzare, cioè praticamente devi riuscire a non solo a creare una storia, ma a progettarla considerandola in più aspetti. Allora, finora ho parlato più in generale. Adesso praticamente entrerò un po' più nello specifico per spiegare un po' meglio, facendo proprio degli esempi pratici riferiti al romanzo, quello che praticamente ho detto finora. Allora, iniziamo. Il romanzo inizia. Adesso io non è che vi spiego, vi faccio il riassunto, vi spiego la storia, però vi dico come è strutturato il romanzo. Il romanzo ha svariate centinaia di pagine in cui quella che ci parla, e ci parla in prima persona, è colei che praticamente può essere considerata la protagonista. Questa è una ragazza che ha raggiunto all'incirca i 38, 39, 40 anni. Diciamo perché poi la vicenda si svolge in un paio di anni, quindi diciamo mi sembra che all'inizio abbia 38 anni. E questa ci racconta praticamente la storia della sua esistenza, sin da quando era piccola, e il momento in cui accade qualcosa di particolare. Quel qualcosa di particolare è che sua sorella, questa aveva una sorella più piccola, è stata ritrovata morta, ammazzata, dentro un appartamento, e la sorella faceva la prostituta. A distanza di un anno, anche un'altra sua compagna di classe, pure questa che faceva la prostituta, era stata trovata morta, ammazzata nello stesso modo con cui era stata ammazzata la sorella. E questo è il fatto cardine del romanzo, cioè da qui il romanzo finge di essere un thriller, ma in realtà non è un thriller perché da subito viene trovato l'assassino e la parte relativa al processo, alle indagini, praticamente è quasi inesistente. Quindi quello è semplicemente il pretesto per raccontarci la storia di queste tre donne, lei, sua sorella e la sua compagna di classe, più altri personaggi secondari, l'assassino, un'altra compagna di classe, il nonno e altre persone. Tutte che ruotano comunque attorno a questo argomento della morte di queste due. Quindi lei praticamente poi fa il classico salto indietro nella narrazione e ci racconta tutta la storia della sua esistenza e dice praticamente che lei e la sorella erano figlie di una coppia costituita dalla madre giapponese e dal padre svizzero. Questa cosa in Giappone crea una situazione particolare perché i giapponesi, da quello che ho capito io, sono molto, ma molto non solo, diciamo, la parola esatta non è razzisti, la parola esatta è che il concetto esatto è che loro, tutti i giapponesi, tendono a un isolamento interiore e a distinguersi, a percepire gli altri in base ad una sorta di prestigio e a suddividersi costantemente dentro insiemi e sottoinsiemi basati su quel prestigio. Cioè, vi faccio un esempio, che è l'esempio poi che entra pure in gioco in questo romanzo. Gli studenti di una scuola fanno parte quindi dell'insieme studenti di una scuola, si isolano dagli studenti di altre scuole. Per loro, uno studente che appartiene a un'altra scuola è un mondo a parte con cui non avere, dover evitare, non avere nulla con cui spartire. All'interno della stessa scuola ci staranno quelli che per entrare nelle elementari, nelle medie e nelle superiori hanno dovuto fare un esame esterno. E poi ci sono quelli che invece, entrati sin dalle elementari, gli viene abbonato praticamente l'esame per passare dalle elementari alle medie, praticamente ci entrano in maniera automatica. E quindi questo è un altro fenomeno, un altro elemento utilizzato per distinguere gli uni dagli altri. Quindi praticamente coloro che hanno un attimo che sta passando un camion. Ricordiamoci che io sto registrando all'aperto, quindi camion che passano e cose del genere sono all'ordine del giorno. Lo dicevo, ogni cosa è un pretesto per isolarsi e distinguersi e allontanarsi dagli altri. Quindi, per esempio, all'interno della stessa scuola, chi è entrato sin dalle elementari si isolerà, farà gruppo con quelli che sono entrati come a lui dalle elementari e cercherà di evitare quelli che entrano dall'esterno tramite l'esame esterno. Ma anche all'interno, che poi questa è una scuola prestigiosa, quindi è una scuola, diciamo, che generalmente è praticamente costituita da figli di ricchi, a loro volta si distingueranno i figli di ricchi, di famiglie prestigiose nel corso degli anni e delle generazioni, si distingueranno da soli, proprio si eviteranno di avere a che fare con quelli ricchi in maniera, con quelli che si sono semplicemente arricchiti. Per cui è chiaro che in una società del genere già essere mezzo sangue, cioè già avere i genitori che non appartengono alla società stessa, già praticamente è un elemento che li isola dagli altri. In più, queste due sorelle quindi non sono neanche rassomiglianti. Nessuna delle due in realtà assomiglia a nessuno dei due genitori, perché c'è la protagonista che ha, diciamo, tratti più orientali, ma diciamo non assomiglia manco alla madre, che è invece giapponese. E l'altra sorella, quella più piccola, non ha, ha scarsi tratti orientali, tende più ad essere stile europea ed è praticamente bellissima, che però essere bellissima anche nella società giapponese può essere, viene considerato come elemento di disturbo sotto un certo punto di vista, perché come un elemento che la distingue in maniera troppo netta dalle altre persone e che quindi attira l'attenzione, cioè un'arma a doppio taglio, soprattutto nella società giapponese. Questo vi fa capire quindi che c'è sta protagonista che soffre tra l'altro due volte. Perché oltre a non essere puramente giapponese, ripeto, in una società dove questo elemento è uno del discriminatorio praticamente, in più lei non ha neanche guadagnato dall'unione dei geni con gli europei neanche la bellezza che c'è invece la sorella. La sorella ha proprio una bellezza particolare, stranissima, e queste sono cose che capitano quando praticamente si mescola il DNA orientale con quello europeo. Infatti l'altra volta avevo visto un film dove praticamente c'era una ragazza che era figlia di una madre cinese e di un padre mi sembra francese, che era praticamente una cosa bellissima. C'aveva il viso con i tratti orientali, ma con gli occhi azzurri, anzi verdi, con i capelli però di quel tipo di capelli setosi neri all'orientale, che era una cosa, era una bellezza incredibile vederla sullo schermo. Quindi io capisco perfettamente cosa deve provare la protagonista del romanzo quando dice che sua sorella era bellissima, ereditando più il lato europeo, mentre lei, diciamo, nelle prime centinaia di pagine si descrive come, diciamo, di bellezza media. Quindi noi che siamo lettori non possiamo fare altro che affidarci, avere fiducia e credere in quello che praticamente questa ci descrive. Lei ci descrive tutta la sua storia, ci descrive il suo carattere, il suo comportamento, il comportamento della sorella, il comportamento della madre, del padre, delle sue amiche, cioè dei suoi compagni di classe, tutto quanto. E noi che siamo abituati a leggere romanzi qualsiasi, crediamo in tutto quello che ci viene detto. Poi però ci accorgiamo, ed è qui che entra in gioco la fantastica tecnica di Kirino Natsu, che praticamente accade un fatto, praticamente lei riesce a, glielo porta in realtà una donna, riesce ad avere, a ricevere il diario di sua sorella, che praticamente lei mi sembra che non vedeva da ben 20 anni, quindi la sorella che faceva la prostituta. Lei riceve questo diario, lo legge, e sin dall'inizio a noi lettori ci informa che quel diario a lei gli puzza, perché molte delle cose che stanno scritte nel diario sono assolutamente delle bugie, e lei praticamente ha addirittura dei dubbi che il diario sia finto, ossia che il diario sia stato scritto non dalla sorella. Addirittura ci dice proprio: mia sorella, diceva, al contrario di me che sono intelligente, mia sorella era, diciamo, era mezza scema, non era in grado di scrivere un diario in questo modo, e ci fa l'esempio di alcuni temi che la sorella aveva scritto da bambina, dicendoci praticamente che la sorella era bellissima e siccome che era bellissima praticamente non faceva niente, non si impegnava in niente perché sapeva che ba sarebbe bastata la bellezza per fargli ottenere dei risultati addirittura superiori a qualsiasi altro tizio si fosse impegnato in qualcosa. E quindi lei dice: quindi è per me impossibile che il diario che adesso vi scriverò per farvelo leggere pure a voi, parlando sempre in prima persona, è impossibile che l'ha scritto mia sorella. E un sacco di cose che stanno scritte sono palesemente false. Però noi lettori incominciamo a sentire un po' di puzza di bruciato. A quel punto praticamente scattano altre centinaia di pagine in cui andiamo a leggere il diario scritto dalla sorella. Quindi leggiamo in prima persona, però adesso a parlarci è la sorella, e un sacco di cose che dice la sorella effettivamente non combaciano con quello che c'era stato detto dalla protagonista nelle centinaia di pagine prima. Ma e quindi e scopriamo che in realtà l'odio profondo che la protagonista aveva per la sorella in realtà era fondamentalmente invidia, e che in realtà ci inizia a venire il dubbio che, esattamente come quando noi sentiamo parlare una persona che ce l'ha a morte con un'altra e che quindi ne enfatizza al massimo i difetti, e poi magari noi ne veniamo a conoscenza di quella persona e scopriamo che c'era stata descritta in maniera esageratamente negativa, ma in realtà non è percepita anche da noi in quel modo brutto come ci viene descritta magari da chi ce l'ha a morte con lei. E la stessa cosa ci capita leggendo il diario della sorella. Scopriamo che in realtà sì, lei è l'odio che la sorella, che la protagonista aveva per lei, era soprattutto legato all'invidia, perché il divario di bellezza era molto più esagerato di come c'era stato fatto credere. Cioè, lei effettivamente, la sorella minore, quella che è diventata prostituta, è effettivamente molto bella, ma il problema è che l'altra era brutta, quindi quell'altra non era di esteticamente di bellezza media, era brutta. E quindi voi immaginatevi una coppia di sorelle dove una è brutta e l'altra è bellissima, e già capite l'odio che si instaura tra le due, tra l'altro. E quindi leggendo questo diario scopriamo che in realtà anche la sorella, che fino a quel momento c'era stata descritta come mezza scema, una che non si impegna e tutto quanto, alla fine anche lei ha una certa profondità. E che sì, in realtà è vero che la sua bellezza la portava a non impegnarsi più di tanto, però era anche un'arma che poi aveva imparato ad usare per riuscire a andare avanti nella vita sfruttando le caratteristiche che aveva. Vi faccio un esempio. Per entrare in quella scuola prestigiosa, la protagonista dovette studiare di brutto per superare l'esame di ammissione delle medie. La sorella, quella bella, grazie a una serie di botte di culo, perché si era trasferita in Svizzera con il padre e poi era rientrata in Giappone, praticamente facendo l'esame semplificato per gli stranieri, quindi lei risultava essere una straniera perché veniva dalla Svizzera, beccando tra i professori esaminatori uno che sin da subito era un esperto di un professore di biologia, mi sembra. E sin da subito era rimasto scioccato dalla bellezza di lei e dal fatto che dall'unione anomala dei geni di una giapponese con uno svizzero, quello praticamente l'aveva subito, come si dice, l'aveva subito promossa, aveva garantito per lei per farla entrare nella scuola. E quindi la sorella minore della protagonista, quella bella, senza nessuno sforzo, rispondendo semplicemente alla domanda, signorina, mi sa dire che tipo di tartaruga è quella che sta nell'acquario? E quella ha risposto, è una tartaruga di terra, e ha promossa, al contrario della protagonista che invece ha dovuto studiare per mesi e mesi per superare l'esame difficile per entrare. Questo è un esempio di come effettivamente la sorella bella, sin da piccola, era consapevole di essere molto più bella delle altre persone ed era consapevole di poter sfruttare questa caratteristica che piaceva molto ai maschi e che comunque l'intimoriva anche a proprio vantaggio. Però tutto ciò andava ancora di più ad accentuare l'odio da parte sia di sua sorella, la protagonista, sia di tutti gli altri. Quindi questa ragazza vivrà praticamente tutta la sua esistenza sempre isolata, quindi un altro tema del racconto è la solitudine. E vabbè, e noi quindi ci leggiamo il diario di questa sorella morta, che ci va un po' a creare delle contraddizioni con quello che avevamo letto finora per ciò che riguarda la protagonista. Nel racconto iniziale della protagonista, la protagonista ci racconta anche altre sue compagne di classe, ci racconta la compagna Kazue, che era una compagna che si approcciava alla vita in un modo diverso sia da lei, della protagonista, sia di sua sorella bella. Ossia era una diciamo abbastanza, boh, la parola che mi viene in mente è insignificante, cioè una di quelle totalmente più che nella media, che quindi praticamente non riuscivano ad attirare in nessun modo l'attenzione di nessuno e che praticamente però non si dava pace per questo e cercava in tutti i modi di primeggiare, poi tra l'altro con scarsi risultati. Quindi, per esempio, nella scuola studiava dalla mattina alla sera perché voleva assolutamente essere tra i primi, ma non ce la faceva. Nello sport cercava di essere tra i primi, ma non ce la faceva, e poi non aveva neanche alle spalle una famiglia ricca. Infatti viene raccontato l'episodio di questa sua amica che praticamente si cuciva da sola lo stemma, le firme dell'abbigliamento, se le cuciva da sola sui calzetti. Quindi praticamente si faceva i calzetti tarocchi da sola, che poi veniva scoperta e veniva presa per il culo. Quindi ci racconta la storia di questa, ci racconta la storia anche di un'altra ancora, non mi ricordo il nome, Mitsuru, una cosa del genere, che invece era una che primeggiava da tutte le parti, risultava essere molto saggia e tutto quanto, ed era forse l'unica che per lei era stata un'amica e tutto quanto. Però che cosa accade? Accade che poi, continuando a leggere il romanzo, viene beccato quello che assassinerà la sorella, e E qua, cioè, capita una cosa che mi ha veramente stupito. L'ispettore, o quello che andava, che aveva eseguito le indagini, chiede a questo killer, questo assassino, di scrivere un memoriale per raccontare tutti i fatti della sua esistenza che lui avesse reputato contro la legge, cattivi. E quello accetta. E a quel punto che cosa fa Natsuki Rino, la scrittrice? Ci ficca nel libro 150 pagine in cui è a parlare l'assassino. 150 pagine, cioè quelle 150 pagine lei le avrebbe potute ridurre senza intaccare il resto della trama a sole 2-3 pagine per farvi capire. Invece no, la Zuccherino ci mette, ci fa leggere 130-150 pagine di questo tizio che fino a quel momento non sapevamo manco che cazzo fosse. E noi siamo costretti, perché in quel momento ci spezza un po' anche il ritmo, siamo costretti a leggerci le vicende di questo assassino che era un immigrato cinese, contadino, che era scappato dalla sua terra insieme alla sorella, per il suo sogno era raggiungere, non mi ricordo, prima Shanghai, poi il Giappone, attirato dalla voglia di arricchirsi perché quando stava nella sua terra era più che povero e via dicendo. E anche questo ci racconta la sua storia e noi lettori non possiamo fare altro che dare per scontato che quello che ci racconta sia vero. Invece, anche in questo caso, il tizio ci racconta, cioè quindi Natsuki Rino utilizza la tecnica della percezione della realtà, tanto che il tizio ci racconta la sua percezione di quello che è accaduto e in più mente pure. Perché una volta finite quelle pagine, la stessa protagonista lo andrà a vedere al processo e si accorgerà subito con i suoi stessi occhi che gran parte di quello che ha detto il tizio erano delle cazzate. Infatti, per esempio, il tizio raccontava di sé dicendo che una volta arrivato in Giappone riceveva una marea di complimenti perché lui assomigliava ad un attore famoso giapponese. Che lui era il tizio più intelligente del posto in cui era nato, tutto quanto, e già ad una prima occhiata la protagonista si accorge che non poteva essere vero. Ma poi, quando il tizio racconta la vicenda riferita alla sorella morta di lei, quello che diceva il tizio della sorella era praticamente, non poteva essere vero perché le attribuiva un comportamento alla sorella che non poteva essere quello reale della tizia. Quindi praticamente anche lì c'è la tecnica della distorsione della realtà in base a chi parla. E quindi questo, dopodiché, sempre con l'escamotage dei diari, che forse quello è forse l'unico punto debole dal punto di vista della creatività dell'intero romanzo, ossia l'unico modo che ha Natsuki Rino per farci parlare, leggere in prima persona il pensiero di altri, che poi tra l'altro sono morti, quindi non ci sono più, è quello di sti cazzo di diari. Quindi nel caso del killer se l'è cavata con il memoriale, ossia con l'investigatore che costringe il killer catturato a scrivere la storia della sua vita. Ma nel caso della sorella della protagonista e della sua amica, è costretta a ricorrere alla tecnica, al solito escamotage di questi diari che sbucano fuori di queste due prostitute, perché sia la sorella che poi pure la sua amica, la sua compagna di classe, poi alla fine erano diventate prostitute, e quindi praticamente scrivevano entrambe giorno per giorno le cose che gli capitavano, e quindi noi lettori possiamo leggere le varie interpretazioni della realtà delle singole tizie. Quindi poi scatta altre 100-150 pagine in cui a parlare questa Katsue, e quindi praticamente quando questa Katsue ricorda la sua compagna di classe delle medie, ossia la protagonista, la ricorda inserendo degli elementi totalmente diversi rispetto a quando la protagonista nelle prime centinaia di pagine descriveva se stessa. Quindi scopriamo che in realtà questa era non solo invidiosa della sorella bella, ma era totalmente ossessionata dalla sorella. Poi scopriamo che in realtà non era neanche, ripeto, non era di bellezza mediocre, era brutta. Scopriamo che anche la protagonista, era una che cercava di impegnarsi e che però aveva un carattere per il quale cercava di impegnarsi, poi quando non ci riusciva si isolava da sola, cioè smetteva di lottare. Quindi scopriamo pure questo. Quindi scopriamo che tutta quella simpatia che noi avevamo per la protagonista all'inizio del libro, in cui la protagonista, parlando di se stessa, ci aveva praticamente fatto credere che fosse una tipa cazzuta, una che capendo come funziona la società giapponese, aveva preferito, diciamo, isolarsi da sé, invece scopriamo che in realtà era la società giapponese che l'aveva isolata e che lei era molto meno cazzuta di quello che ci aveva fatto credere, che lei in realtà voleva per esempio fare la traduttrice sfruttando il fatto che conosceva più di una lingua, ma in realtà non era riuscita a sviluppare quel lavoro perché l'unica traduzione che aveva fatta gli era stata pure scartata. E che quindi si era ritrovata a lavorare con un part-time al comune, relegata al ruolo di scegliere e selezionare le domande per l'asilo nido, cioè quindi un lavoro, diciamo, mediocre nell'ottica giapponese, dove è importante il prestigio legato al lavoro che fai. E quindi praticamente, mamma, quindi leggendo tutte queste centinaia e centinaia di pagine, noi riusciamo, sommando i vari pezzettini di realtà presi dalle varie coscienze dei vari personaggi, riusciamo un po' a farci un'idea di come effettivamente erano andate le cose. Poi c'è, vabbè, il classico finale che, secondo me, quando un'opera è complessa, è lunga, è ricca di informazioni, il finale deve essere sempre deludente per forza, perché non potrà mai soddisfare le aspettative che si sommano nei giorni durante la lettura. Quindi anche in questo caso, vabbè, il finale non è che mi è piaciuto tanto, ma non ha senso neanche che ve lo sto a dire, ma intanto era una cazzata. Quindi in generale, che dire? Dico che praticamente quest'opera per me è l'opera omnia di Natsu Kirino. Era diventata famosa in tutto il mondo grazie alle quattro casalinghe di Tokyo, Out, e questa opera è successiva. Quindi in questa opera lei praticamente, già famosa, ha potuto praticamente manifestare al massimo, senza problematiche, sia il suo stile che le sue idee. L'unico difetto, se proprio devo trovare, ma in realtà non è un difetto, è una cosa, come posso dire, è un aspetto che non si può evitare di evidenziare, è che l'eccessiva lunghezza crea un problema per ciò che riguarda il ricordarsi, il memorizzare da parte del lettore diversi fatti. Quindi praticamente che significa? Significa che uno, per ricordarsi le varie versioni della realtà e tutto quanto, il lettore dovrebbe riuscire a leggersi questo libro nel giro di una settimana, massimo 10 giorni, e poi a seconda di come abbuona la propria memoria. Però il numero elevatissimo di pagine è un ostacolo nel riuscirci. Quindi capiterà che se uno è abituato a leggere i libri poche pagine al giorno, e si leggerà il libro, facciamo caso, in 2 mesi, faccio un esempio, esagerando, si perderà tutto ciò che ho detto finora, tutto quello che io ho detto nel podcast, ossia, ripeto, la percezione della realtà e la descrizione di essa, che quindi non combacia con la percezione della realtà delle altre, e quindi le varie incongruenze. Uno che non se lo legge il prima possibile, tanto da ricordarsi le incongruenze, ricordarsi le menzogne, le falsità dette e tutto quanto, perderà il 90% del gusto. Direi che a questo punto posso anche chiuderla qui, e l'ho sviscerato veramente tanto per ciò che riguarda come volevo farlo. Forse è un po' confuso per chi ovviamente non l'ha letto, E quindi diciamo è come quando uno sente un altro che ti descrive un libro, cioè che cazzo vuoi descrivere? E vabbè, però servirà a me quando mi riascolterò il podcast fra qualche mese o anno. Vabbè, io vi saluto, il mio prossimo podcast lo farò fra un paio di giorni, suppongo, e riguarderà, vabbè, fondamentalmente i film, la roba fotografata e disegnata. Vi saluto.